búscate algo, huye de lo malo, búscate un trabajo que sea algo sano. Aunque no me fieso, aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido bobo, candalera, escenario y aire, que pulmones ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo un milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas salto, y si no me callo, estoy en la línea que da más miedo, aquí pa' tocar nacen fartadeo, y si no mira mi tarteo, vos niño juzgue mal te veo, tengo un trato, lo mío pa' mi saco,
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 tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Remedio, yo soy lo que hago justo después de hacerlo, hombre mudo, antes que ciego, ya sé que pedir socorro no vale pa' nada, te pedí barriga al favor, pido uno lleno, lo mejor significa barre en tu terreno, y si hay que sonar, vos sueno, son misiones en el cielo, así, así viso yo el suelo, así, así me quito el velo, pa' ti lo que yo más quiero, estoy en la línea que da más miedo, aquí pa' tocar nacen falta. Si no mira mi tarteo, oh, niño, juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco.
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 E di nuovo buonasera a tutte e tutti, mini pimer, stelle di polvere, stereotipi di genere nei media. Questa è la seconda puntata, continuiamo a parlare di immagini che rappresentano bambine e bambini nelle pubblicità. E abbiamo parlato di abbigliamento per l'infanzia, strategie di sessualizzazione precoce e oggi parliamo di divisione dei ruoli.
Esattamente, ricordiamo che questo è un ciclo di trasmissioni che vuole riflettere proprio sul modo in cui i mass media, ma l'industria culturale e dello spettacolo in genere, veicolano appunto degli stereotipi di genere, scusate il bisticcio, e noi lo affrontiamo questo argomento a partire dal comparto, diciamo, dei prodotti per l'infanzia, dalle pubblicità di abbigliamento a quelle dei giocattoli, poi vedremo cartoni animati ed altro. Ovviamente l'idea è che per quanto si tratti appunto di prodotti rivolti all'infanzia, la identificazione e la rappresentazione del maschile e del femminile in realtà poi ha delle linee di continuità fortissime anche con le rappresentazioni degli adulti. Infatti è un tipo di idea che è nata sulla scorta di un lavoro che Daniela e io abbiamo fatto per il Comune di Siena, un progetto di educazione alla differenza di genere svolto appunto per i genitori dei bambini delle scuole dell'infanzia e per tutti coloro che operano appunto in questo settore e a cui può far comodo di avere alcuni strumenti per riflettere in maniera più critica appunto sul lavorio culturale che fanno i media.
Io volevo fare un piccolo, no, volevo dire appunto alle persone che ci stanno ascoltando che se vogliono possono intervenire allo 06 49 17 50. So che c'è stato un grande riscontro, un grande interesse, abbiamo anche pubblicato le immagini di cui parleremo e di cui abbiamo parlato sul nostro blog, che è mfla.noblogs.org, e vi invito a vederle perché noi ne parliamo, le spiegheremo, le descriveremo, ma certo l'impatto visivo che offrono le immagini è differente, ma abbiamo anche l'abilità oratoria però di riuscire a trasmettervi e evocare quello che suscitano, speriamo.
Ci proviamo. Allora, brevemente, nella puntata precedente avevamo visto appunto, come diceva Valeria, le strategie di sessualizzazione precoce, che in due parole possono essere descritte come l'attribuzione nelle immagini pubblicitarie di una serie di atteggiamenti, di modi di guardare, proprio anche di posture fisiche che rimandano alla sfera sessuale, a quella della seduzione, che quindi, diciamo, traslate su bambini e bambine piccolissime, producono un effetto che, se ci fermiamo ad analizzarlo in dettaglio, insomma, sfiora il grottesco. Concludevamo la puntata precedente notando come questa sessualizzazione, che spesso coincide con adultizzazione, in realtà coincide quasi sempre anche con eterosessualizzazione precoce, cioè la trasmissione a bimbi e bimbe piccole di una norma che prevede la relazione eterosessuale come modello di coppia prevalente, per non dire esclusivo. E infatti avevamo commentato rapidamente in chiusura una serie di analisi di immagini, insomma.
Sì, nell'ultimo le immagini che abbiamo messo online per l'ultima, la trasmissione scorsa, che abbiamo racchiuso appunto sotto la categoria eterosessualizzazione, mostrano appunto bambini e bambine in coppia che hanno tra loro una dinamica che è appunto una dinamica sentimentale, vagamente erotica, che riporta comunque un atteggiamento e un comportamento tipico della dimensione adulta, e quindi non ha quella, diciamo, freschezza anche nello sguardo che può avere invece uno sguardo di un bambino o di una bambina. E abbiamo appunto scelto queste immagini che ci sono sembrate, diciamo, rispetto alle 200 che abbiamo analizzato, appunto abbiamo messo soltanto quelle che secondo noi più di tutte esemplificano quello che, di cui stiamo parlando. E quindi abbiamo appunto in questa categoria abbiamo racchiuso delle immagini. La prima di queste rappresenta uno spazio interno, un divano sembra, dove c'è una bambina seduta al centro con questo sguardo sempre molto obliquo e comunque serio, e abbraccia con un braccio abbraccia un altro bambino, e dall'altro lato c'è un altro bambino, e anche questi bambini hanno un'espressione da adulti molto più adulta rispetto a quella che è la loro età, e appunto c'è questo braccio sulla spalla dell'altro bambino, che tra l'altro il bambino guarda da tutt'altra parte, quindi c'è come se fosse una dinamica sentimentale vista solo, cioè interpretata solo da questa bambina, perché gli altri due non guardano assolutamente verso l'obiettivo, l'unica che guarda l'obiettivo è la bambina. Mentre poi abbiamo fatto vedere altre due immagini, sempre di bambini e bambine. Nella prima è una pubblicità di vestiti, diciamo abbigliamento intimo per l'infanzia, e ci sono appunto questi due bambini a torso nudo, un bambino e una bambina. Il titolo, il claim è "Voglia di vestire". E appunto questa bambina hanno queste facce un po' più trasognanti, no? Comunque questi sguardi comunque teneri, però hanno questa tenerezza dell'abbraccio, comunque non è un abbraccio naturale da bambini, ma rimarca sempre una condizione di un rapporto sentimentale, no? E la stessa cosa nell'immagine a fianco, dove abbiamo appunto, questa volta è il bambino che cinge il braccio intorno alla vita della bambina, e la bambina è in una posa, diciamo, tipica di una messa in posa, no? Di un'adulta messa in posa, sì, che forma quella S. E tutte e due con gli occhiali da sole, lo sguardo sorridente, però ancora si vede forse in questa ancora più forzata questa mano intorno alla vita della bambina, che non si vede la naturalezza del gesto, ma si sente quasi qualcuno che dica mettigli il braccio intorno alla vita.
Ma devo dire anche che è un'immagine questo è il mio parere, poi il bambino è muscolosetto, poi non so se è più o meno photoshoppato, sembra che abbia dei bicipiti e degli addominali, e la bambina con questa forma cioè, ancheggiando, sì, quasi da un lato, no, formando questa S, sembra che abbia la vita, cosa che magari, non so, una bambina di 7-8 anni generalmente non ha.
Infatti.
Quindi più, non so se sono ritoccate o se è la posa, però
no,
appunto
è la posa
sono
strategica.
Sì, certo.
Una cosa che ci siamo divertite molto a fare, infatti, mentre analizzavamo queste centinaia di immagini appunto ottenute digitando semplicemente abbigliamento infanzia su Google, è stata proprio evidenziare la continuità, al punto tale che sembrano le une le citazioni delle altre, delle pubblicità che raffigurano bambini e bambine di quelle che invece raffigurano uomini e donne adulti, sempre nel comparto dell'abbigliamento. Una che ci ha fatto molto sorridere, che vale la pena forse di ricordare, è la pubblicità della collezione di intimo, no, di abbigliamento, sia intimo che non, disegnata da Elisabetta Grecoraci, che si chiama infatti Billionaire, con un chiaro riferimento appunto al locale di cui è proprietario il suo vetusto marito. E la pubblicità recita: Kids today, successful people tomorrow. Quindi appunto con tutta un'evocazione di quel mondo glitterato dello spettacolo, del gossip e del soldo facile, che insomma viene in qualche modo inculcato, posto come oggetto di desiderio ai bambini fin da piccolissimi, e loro sono tremendi. C'è un bambino sull'angolo dell'immagine a cui una bambina, di nuovo con occhiali da sole e posa molto ammiccante di pro-offerta, stringe praticamente la maglietta con uno sguardo così che richiama una passionalità e una volizione un po' difficili da immaginare appunto per questa età. E sono infatti molto simili a migliaia di immagini che troviamo e che riguardano gli adulti. Comunque, la pubblicità della coppia eterosessuale, o comunque nella strategia della eterosessualizzazione, che ci ha così fatto rabbrividire di più, è una pubblicità che, per chi ci sta guardando, raffigura una bambina e un bambino, lei è più alta, lui è più piccolo, con scritto abbigliamento intimo bimbi lana cotone felpa, e è la classica pubblicità dei grandi magazzini, con tanto appunto di canottiera tipica dei grandi magazzini che tutti abbiamo avuto la fortuna di indossare, che io devo dire insomma indosso ancora.
E che mamma diceva: mettiti la canottiera,
la canottiera della salute. Esattamente, questi due poveretti con la maglietta della salute sono veramente, cioè, costretti in una bossa che ci sarebbe da chiamare il telefono azzurro. Lei è più alta e più grande e diciamo non ha pose ammiccanti, non c'è il richiamo alla sessualizzazione o alla dinamica seduttiva, però c'è una raffigurazione che in qualche modo è ancora più problematica, perché la bambina ha proprio la classica faccina carina e compiacente, sta guardando verso qualcun altro ed è espressamente in posa e sforza appunto proprio i muscoli facciali di apparire, come dire, arresa, condiscendente, leziosa e soprattutto appunto compiacente, e tiene il bambino, che è più piccolo rispetto a lei, gli mette una mano sul volto con un gesto del braccio che è tipico di una madre, cioè il modo in cui le madri toccano i volti dei bambini, con un misto, come dire, di protezione, ma anche di, a me mi richiama anche un po' il senso della appropriazione del territorio, non so come spiegare, cioè è un gesto che è anche di possesso contemporaneamente. E ora, insomma, al di là di tutte le speculazioni che si può fare più o meno corrette, però fa veramente impressione, perché questa bimbetta, che avrà 6 anni massimo 7, è proprio atteggiata nella postura della mammina, che è appunto un modello di ruolo assolutamente tipico nelle pubblicità, come vedremo. E questo fenomeno di eterosessualizzazione, per tornare un po' all'analisi e quindi dare una serie di concetti che possono risultare utili anche nel seguito della puntata, questo fenomeno di eterosessualizzazione, notavamo, contribuisce a un effetto più generale prodotto dalla pubblicità, che è quello della divisione degli ambiti. Cioè, a bambini e a bambine presenti nelle pubblicità sono attribuiti tutta una serie di desideri, ma anche di capacità, di inclinazioni e di interessi diversi a seconda del loro sesso biologico, quindi con un effetto di modellizzazione. Ora, per quanto riguarda questa, come dire, proprio coazione a ripetere veramente questa frequenza della coppia eterosessuale, ovviamente mettere in scena la relazione tipica di una coppia donna-uomo adulta come modello per eccellenza appunto della dinamica fra i due, significa anche suggerire ai bambini di assumere quella relazione, no? E quindi, quindi significa fornire un preciso modello di ruolo di genere, che in questo caso riguarda la sfera sessuale e la sfera di coppia, e è un modello che, diciamo, sciolto e disarticolato dice questo, cioè alle bambine dice che devono desiderare un maschio e ai bambini dice che devono desiderare una femmina. Il modello di ruolo di genere, dicevamo, può essere spiegato come un insieme di condotte che sono presentate come appropriate per un maschio o per una femmina a seconda appunto del loro sesso, e che spesso sono molto conformiste e stereotipate. Si trovano moltissimo nelle pubblicità di giocattoli, chiunque di noi l'avrà notato, che sono proprio il comparto in cui la modellizzazione è più forte, però si trovano molto anche nelle pubblicità di abbigliamento.
Sì, infatti appunto continuiamo nell'osservazione di queste immagini e adesso ne proponiamo una carrellata che cercheremo di spiegare, solo di spiegare, poi cercheremo di commentare dopo, giusto proprio perché già secondo noi la semplice descrizione, in questo caso perché appunto siamo una trasmissione radiofonica, ma per chi può vederle tutte insieme nel blog può notare subito quali sono, cioè se a vista d'occhio si vedono le differenze e la differenziazione proprio dei ruoli sessuali. E, allora, queste si trovano sul blog sotto il nome di attività di lui e lei nelle pubblicità di abbigliamento per l'infanzia, e appunto queste dicono quali sono per i bambini e le bambine le attività appropriate a seconda appunto del loro sesso. E abbiamo una prima immagine dove si vede un bambino seduto con una tromba che suona e che ha creato un pubblico, diciamo, con gli orsacchiotti che ascoltano, e quindi il bambino compie un'azione di suonare e quindi fa mostra di saper fare un qualcosa. La seconda immagine invece fa vedere un bimbo un po' più piccolo sdraiato su un marciapiede, quindi in uno spazio esterno, che gioca con le macchinine, sono dei camioncini tipici del lavoro, diciamo, che si fa nelle cave, no? La terra, lavoro tipicamente appunto maschile. Poi abbiamo un'altra immagine di una pubblicità del Bimbus e Best Band Adventures, e ci sono praticamente tre immagini suddivise che fanno vedere prima un bimbo molto piccolo che è quasi fermo immagine nel gesto in cui sta calciando la palla, poi c'è un bambino sempre in fermo immagine mentre cammina, cioè viene comunque fermata l'immagine, ma si vede che sta camminando, e nello sfondo c'è una macchina. Comunque notiamo per esempio il bimbo molto piccolo con un campo di calcio, per dire, è un bimbo di 3 anni che ancora di calcio ci capisce relativamente poco. Dopo abbiamo un bambino che avrà 12 anni e che chiaramente non può guidare l'automobile, però dietro c'è un'automobile. Dopodiché abbiamo una sagoma di un, si intuisce che è un ragazzo che va sullo snowboard. E poi abbiamo un'altra immagine con dei bambini in uno spazio che sembra uno spazio chiuso di uno studio fotografico, però i bambini sono sempre presi in un fermo immagine mentre si stanno muovendo, quindi uno sta saltando e l'altro sembra che stia tirando un calcio a qualcosa. E poi abbiamo un'altra immagine che è un po' più statica della pubblicità della Brooms, i bambini sono anche vestiti un pochino in modo più, diciamo, da etichetta, e sono un po' più statici, però hanno in mano questo elicottero, sembra di compensato, e quindi sono ripresi mentre comunque anche se si capisce molto di più che una posa rispetto alle altre immagini, sono comunque ripresi in una posizione di movimento. Ops. Poi abbiamo ancora più forte questo movimento rappresentato da quattro bambini per strada che corrono in una strada dove è appena piovuto, quindi ci sono le pozzanghere, che corrono con le braccia aperte, quindi chiaramente fanno finta di volare, comunque sempre presi in un fermo immagine. Poi abbiamo ancora un altro fermo immagine di due bambini che si tengono per mano e sorridenti si divertono a saltare nelle pozzanghere, quindi nella terra, si vede, sono visibilmente sporchi ed è sempre un fermo immagine. Poi abbiamo un'altra immagine che è la pubblicità insieme di Robe di Cappa e della Nutella, e il claim recita "ce ne vuole di energia per essere bambini", e fa vedere un bambino con un viso parecchio arrabbiato,
da hooligans,
che da hooligans, sì, che ovviamente mostra il dito, cioè che urla e mostra il dito. E ripeto il claim: ce ne vuole di energia per essere bambini, bambini.
Invece per essere bambine sembra che sia necessario fare una serie di attività di segno proprio diametralmente opposto. Allora ripetiamo che abbiamo selezionato quelle più identificative delle tendenze che abbiamo trovato, ma che veramente, insomma, c'è proprio un conformismo fortissimo. Questa rappresenta uno spazio chiuso, lo spazio della casa, un salotto, un divano rigorosamente beige con una bambina in posa ovviamente composta, vestito con gale, sguardo docile e mansueto, che sta leggendo una rivista, una posa assolutamente statica. Altra pubblicità, non mi ricordo di che cosa fosse, probabilmente di vestitini di lana, una cosa del genere, sono due bambine di cui una piccolissima con cappellino trendy e sfondo molto bamboleggiante sta addirittura lavorando a maglia, ed è una bambina che avrà, non so quante ne avrà, 5 anni al massimo.
No, c'è da dire poi appunto questi colori tenui che ci sono sempre dietro alle bambine.
Esattamente. Pubblicità per chi ci sta seguendo, Dereon, per chi non ci sta seguendo vale la pena di descriverla un po' in dettaglio, perché questo è proprio un tripudio veramente di leziosità, di colori traslucidi, e insomma sembra proprio la casa delle bambole, di nuovo un interno molto però infantile, dodeggiante, con tavolini e seggioline colorate, potrebbero essere quelle di un asilo, ma in realtà rappresentano proprio anche un salotto proprio. Qui ci sono tre bambine con delle facce che, per chi ha visto il film Little Miss Sunshine, sembrano veramente prese da quella grottesca sfilata che le piccole concorrenti del concorso di bellezza fanno alla fine, cioè con delle facce atteggiate in un sorriso che sfida veramente, insomma, la forza di gravità e che comunica il senso di una rigidità e di un artificio assurdo. Hanno dei colori sgargianti, sono composte e stanno prendendo il tè. La cosa che colpisce è che sono tre, nessuna guarda all'altra, cioè non si guardano fra loro, guardano in camera, no? Come si dice tecnicamente, cioè guardano verso la macchina fotografica e quindi verso lo spettatore, quindi non interagiscono, sono assolutamente in posa, e sono in posa anche proprio un po' secondo come dire il bon ton dell'Ottocento, con gambe chiuse incrociate, mani che sostengono la tazzina e via dicendo, insomma con tutta un'idea di decoro femminile assolutamente d'antan. Ultima
e
pubblicità.
Sicuramente una bambina, non so se le altre due, è truccata, ma truccatissima,
quella
proprio
centro,
quella al centro.
Giustissimo, giustissimo. E se non truccate, hanno comunque acconciature molto elaborate e appunto tutta una serie di elementi assolutamente appunto leziosi e bamboleggianti. Ultima pubblicità per il femminile è quella di Miss Blue Marine.
Forse è l'unico fermo immagine.
Questo esattamente, questo ci aveva colpito perché è rappresentativo di una tendenza per cui le bambine sono rappresentate in pose dinamiche, cioè stanno chiaramente facendo un gioco e quindi sono in movimento, che è già meglio di queste con le pose statiche che ricordano molto dei manichini. Si guardano fra loro, quindi sono anche in relazione fra loro, ma il tutto si svolge, e quindi c'è, diciamo, più la sottolineatura dell'aspetto del gioco, del ludico e della spensieratezza, come si addice a quell'età, perché sorridono, hanno dei volti aperti, eccetera, però, diciamo, il tutto è neutralizzato dal fatto che l'ambiente in cui si consuma questo gioco è chiaramente il bagno di casa, un bagno peraltro molto elegante, insomma, da rivista di design di interni, e loro tre sono vestite come tre piccole principesse, con vestiti molto elaborati, molto eleganti.
La pelliccia pure.
La pelliccia, una c'ha addirittura lo suolo di pelliccia, un corpetto di velluto, una gonna a balze di, che materiale è? Taftà, mamma, scusami, sì. Lo so che tutte le volte cerchi di ricordarmelo, non ce la faccio. Taftà, forse è tulle, non si sa, ma insomma, un tessuto, come dire,
non per andare a prendere il gelato dopo scuola,
no,
ecco.
No, decisamente no.
Quindi appunto vediamo che
io invito le compagne e i compagni che stanno ascoltando la trasmissione a guardarle su mfla.noblogs.org, è possibile scaricarle, abbiamo fatto anche adesso un link sulla nostra pagina Facebook a chi ci sta ascoltando in streaming, e ci ascoltiamo Respect di Aretha Franklin e poi torniamo qua tra qualche minuto. Ed eccoci di nuovo. Allora, questa è la trasmissione Mini Pimer, Stelle di Polvere, stiamo parlando di stereotipi di genere nelle pubblicità, quindi le norme che già cominciano a imporre nei giocattoli, nelle pubblicità, gli stereotipi, stiamo scardinando appunto queste, analizzando queste immagini che potete trovare su mfla.noblogs.org. Ai nostri microfoni ci sono Elisa e Daniela, e appunto abbiamo descritto le immagini, sì. E invito sempre le ascoltatrici a scaricarle, però appunto adesso
per chi le ha viste appunto noterà subito una serie di cose che poi descriveremo, una serie di particolarità che poi descriveremo. Comunque, ricapitolando, queste immagini appunto fanno vedere dei bambini o delle bambine che nella loro espressione comunque manifestano, diciamo, di essere comunque sereni, contenti, felici, realizzati in quel ruolo, per cui è come se lanciano appunto questo messaggio implicito che il bambino può per realizzarsi, per essere felice, per stare bene, per essere anche, diciamo, vedersi bene anche negli altri, può suonare, giocare con le macchinine, saltare, immaginare di volare, fare giochi legati sempre comunque al movimento, come giocare a calcio, snowboard, può sporcarsi, può essere aggressivo, può fare gestacci, non lo ripeto, il claim, può fare gestacci, e mentre invece appunto le bambine possono lavorare a maglia, prendere il tè con le amiche, stare comunque in spazi tendenzialmente chiusi e in situazioni dove il movimento è appena accennato, comunque limitato a mostrare l'abbigliamento, mostrare quello che ha indosso, e appunto per questo mostrarsi e quindi essere carine. Quindi fondamentalmente abbiamo questa grossa già differenziazione su quello che deve essere una bambina e quello che deve essere un bambino.
Sì, anche perché il confine poi tra il posso e il devo nella comunicazione mediale, o comunque in tutta la comunicazione diciamo che si serve di immagini e che quindi è più potente sotto certi punti di vista, è un confine molto sottile. È vero che queste pubblicità aprono degli spazi di libertà e suggeriscono appunto a bambini e bambine delle possibilità in qualche modo, però mentre suggeriscono delle possibilità ovviamente ne chiudono altre, e quindi hanno un effetto che si chiama modellizzante e anche normativo, perché trasmettono un dover essere, suggeriscono naturalmente, poi ognuno e i bambini e le bambine in primis costruisce il significato in maniera per fortuna più autonoma e più critica di quanto non si pensi, questo dimostrano gli studi. Però è anche vero che avere un immaginario profondamente standardizzato e anzi proprio stereotipato è, insomma, in qualche modo vincola, no, il processo evolutivo e vincola lo sviluppo dell'identità di genere.
Non a caso si sentono spesso i bambini, no? Dico, anche come insegnante sento bambini dai 3 ai 5 anni che dicono magari in classe, no, tu sei una bambina, questo non lo puoi prendere, oppure tu sei un bambino, questo gioco non lo puoi fare,
oppure se quindi lo fai sei un maschiaccio, no?
Funzionano, o una quindi, cioè, comunque già funzionano a tenera età, a livelli di tenera età.
Ma non so, forse non so se questo è il momento, se ve l'avete pensato per dopo, però so che voi avete fatto anche dei laboratori con dei bambini, magari raccontare qualche aneddoto su questa idea già incorporata già quando
sì, guarda,
sono
abbiamo
piccoli.
Noi abbiamo proprio fatto dei laboratori, abbiamo chiesto, siccome però ne parleremo comunque negli incontri successivi, e siccome abbiamo trovato appunto un circle time di parecchi anni fa, degli anni 80, in una scuola qua romana, all'interno di un libro intitolato I bambini pensano difficile, che parlava appunto proprio di questa differenziazione fra uomini e donne, e quindi abbiamo provato, questa cosa ci ha un po' stimolato, e abbiamo provato a lanciare la proposta sia alle insegnanti e ai genitori che hanno seguito questo corso a Siena, di fare la stessa domanda ai propri figli e quindi registrare e farci avere le risposte, cioè che differenza c'è tra gli uomini e le donne. La domanda era semplicemente questa e loro dovevano semplicemente registrare le risposte, e la stessa cosa abbiamo chiesto di farla in alcune scuole romane, quindi poi nelle trasmissioni prossime vi racconteremo.
Vabbè, sono una domanda secca, così è: hanno incorporato o no i bambini gli stereotipi?
In modo impressionante, cioè soprattutto il circle time, che è una specie di, come si può dire, focus group, insomma, con tutti i bimbi in cerchio, la maestra appunto che fa questa domanda e loro che rispondono liberamente, emergeva proprio l'interiorizzazione fortissima degli stereotipi di genere, e anche nella nostra replica fatta a distanza praticamente di 30 anni nello stesso contesto e a parità, insomma, di età, hanno interiorizzato gli stereotipi, nel senso che sono tutti e tutte consapevoli di quali sono i comportamenti e i valori appropriati per il loro sesso, il che non significa che non li mettano in discussione, ci torneremo, cioè alcuni e alcune mostravano poi anche un piglio molto critico, però cioè, fa impressione vedere come in bambini e bambine dai 3 ai 5 anni c'è già fortissima la strutturazione del senso comune, poi alcuni sanno prenderne le distanze, però il senso comune nel frattempo è transitato e infatti i valori di fondo che questi bambini mostravano, insomma, di riconoscere come identificativi del loro genere, sono, devo dire, veramente, insomma, gli stessi che si possono riscontrare dall'analisi delle pubblicità. Tutti i giochi che fa lui, le attività in cui è rappresentato lui, anche solo nella pubblicità di abbigliamento, sono tutti giochi fondati sull'azione, sul confronto fisico, sulla competizione o che hanno una base, diciamo, un centro tecnologico, macchine, trattori, aerei, cioè tutti strumenti connessi ovviamente al dominio dello spazio e del cielo, quindi con un elemento di esplorazione e di conquista territoriale molto forte. I giochi in cui sono rappresentate le bambine invece hanno come ingrediente, diciamo, principale l'accudimento dei figli e della casa oppure la cura dell'aspetto fisico. E quello che, diciamo, forse vale la pena, insomma, di rimarcare di nuovo è come sia differente la rappresentazione per il maschio e per la femmina dei rapporti con gli altri. I maschi, e lo potete vedere attraverso queste pubblicità, ma anche replicando l'esperimento e digitando abbigliamento infanzia veramente su Google, i maschi sono rappresentati molto più spesso in situazioni di gruppo che rimandano ai valori della amicalità e del sano cameratismo. Oppure sono giochi che loro fanno insieme che coinvolgono il movimento, si guardano fra loro e giocano insieme. Le bambine invece sono rappresentate in attività e in passatempi molto più individuali. Se c'è relazione con le altre bambine, è una relazione che si basa sempre o sulla conversazione, i tre piccoli mostri che prendono il tè veramente, oppure che si basa sull'esibizione del sé, come nella pubblicità Blue Marine che commentavamo prima di chiudere, in cui appunto ci sono queste tre belle statuette che fanno la ruota l'una di fronte all'altra, insomma.
Ecco, appunto, è chiaro come ci siano le differenze tra il maschile e il femminile, vengono rappresentate con delle nette e precise opposizioni, no? E sono delle opposizioni che saltano all'occhio, come anche aveva notato prima lei, sul piano formale della composizione delle immagini e quindi anche del colore, no? Prima avevi detto i colori sono tutti questi colori tenui, e infatti appunto per il bambino si utilizzano colori forti, accesi, che hanno dei toni più del blu, del grigio, del nero, mentre per lei ci sono dei colori in prevalenza tenui e con una tendenza chiara al rosa, e quando sono accesi appunto i colori sono sempre comunque quelli, un rosa, un fucsia, comunque questo tipo di colori. Poi ci sono queste opposizioni cinetiche che appunto si notano e ne abbiamo già parlato, cioè il bambino viene sempre comunque ripreso in attività che comportano il movimento, mentre lei è più frequentemente rappresentata in pose statiche.
Ovviamente, diciamo, non è che noi partiamo dalla affermazione di un automatismo, però una componente automatica probabilmente c'è, nel senso che se io bambino sono abituato, sono sollecitato e continuamente stimolato alla visione di immagini che rappresentano i miei simili, cioè i bambini dello stesso genere in cui io mi riconosco, associati a tinte forti, a un'estetica più stilizzata, più tecnologica, spesso anche più futuristica in qualche modo, no? Automaticamente poi è possibile, ovviamente non è che non necessariamente è probabile, però è possibile che io tenda a dare attenzione a quelle immagini che ripetono lo stesso pattern, cioè c'è una modellizzazione anche proprio delle forme di attenzione e dello sguardo che fa appello, no? Che fa leva su stimoli chiarissimi e facilmente riconoscibili come appunto le colorazioni o gli spazi. Un'altra cosa infatti che ci ha colpito molto e che insomma una cosa ben nota, diciamo, negli studi di settore, è l'opposizione spaziale, no? Per cui lui è rappresentato molto più spesso in spazi aperti e lei è rappresentata molto più spesso in spazi chiusi. Anche questa opposizione spaziale si ricollega a una differenza di valore di fondo, no? Gli spazi aperti si associano, dicevamo prima, ai valori della scoperta, dell'esplorazione e dell'avventura, si associano anche all'azione, all'interazione col territorio e spesso appunto al dominio del territorio. Lui costruisce, modifica l'ambiente, ci interviene concretamente, e sono anche gli spazi tipicamente della sfera pubblica. Lei è rappresentata in quegli spazi chiusi che essenzialmente nelle pubblicità che noi abbiamo visto coincidono con la casa e con le sue stanze, e che quindi si associano alle attività domestiche, alla cura della casa, sono lo spazio per definizione che è separato dal mondo esterno, lo spazio delle relazioni personali, lo spazio dell'intimità, lo spazio della sfera privata. Cioè l'opposizione pubblico-privato, uomo-donna, sembra veramente non tramontare mai.
E, comunque anche lei a volte è rappresentata fuori casa, non chiaramente... si utilizzano anche gli spazi aperti per la donna, però appunto non sono mai i marciapiedi, le strade o lo spazio cittadino, lo sono proprio in minima parte, perché appunto questo spazio viene considerato lo spazio della sfera pubblica, della vita produttiva, economica e politica, e quindi è per definizione uno spazio che deve essere connotato al maschile. Per lei vengono utilizzati gli spazi aperti quando però sono degli spazi che hanno un'assonanza con la natura, quindi possono essere i giardini, può essere il giardino di casa, quindi l'estensione di quello che è lo spazio casa, oppure dei prati, dei contesti naturalistici, sempre a onore dell'antico binomio uomo-cultura e donna-natura.
Non ci facciamo mai mancare nulla.
Infatti. E appunto abbiamo creato un'altra cartellina di immagini che è intitolata Lei nella natura, e in questa appunto facciamo vedere come vengono rappresentate nella natura le bambine. E sono appunto occupazioni diverse, sempre in uno scenario.
Sono delle immagini da brivido,
proprio
da brivido.
Giardini, prati e mare. Allora, la prima immagine è appunto quello che dicevamo, il giardino, quindi l'estensione della casa, e vediamo una bambina che versa l'acqua sulle piante, quindi si prende cura del giardino, estensione della casa.
E così fa il ruolo della perfetta padrona di casa, no?
Il prendersi cura, che è proprio...
Sì, sì, appunto, perché poi insomma gli uomini sono assolutamente votati alle occupazioni giardinesche, come è notorio, però
no,
è il figlio di lei, no?
Nelle immagini precedenti c'erano i bambini che giocavano nelle pozzanghere, quindi si vanno in giardino ma per giocare in gruppo, sporcarsi, esplorare, altro.
No, poi c'è da dire, no, sempre che l'attività di giardiniere è maschile, prendersi cura del giardino di casa è femminile.
Ma è proprio la frase intera che ha a sé un concetto, prendersi cura.
Esatto,
dai,
esatto.
Figli
a gratis, quello che volevo dire io è a gratis,
cioè dai figli ai gerani, sì, sì.
L'attività retribuita di giardiniere è prevalentemente maschile, quella invece della giardiniera,
così come
di casa,
il cucinare, no? Cioè gli,
esatto,
chef che sono grandi firme, che sono i testimoni della pubblicità Barilla, se può dire, ho detto ormai, e sono sempre degli uomini, no? Invece tutta la schiera,
la prova del cuoco,
tutti la prova del cuoco, cioè non ti preoccupare che quando c'è visibilità, prestigio e quindi anche riconoscimento economico, c'è una automatica rimaschilizzazione del settore dell'attività, che invece poi a cose ordinarie è tipicamente associata al femminile, no?
Ma andiamo avanti con le immagini.
Ecco, abbiamo quest'altra immagine di una bambina sdraiata su un prato con i capelli ovviamente posizionati in una modalità che ci hanno messo almeno 20 minuti per sistemarli,
a stella direi,
medusa.
E ha questo sguardo sognante, guarda di lato
nel vuoto,
e volevo dire che noi questa immagine l'abbiamo tagliata perché era diciamo ci interessava inizialmente soltanto mettere in evidenza lei, però questa immagine era composta di due immagini, a fianco sulla sinistra della direzione dove lei guarda c'erano due bambini vestiti ovviamente quasi da matrimonio, che guardavano da tutt'altra parte, ovviamente, cioè con questo sguardo fiero che guardavano da tutt'altra parte, lei invece con questo sguardo sognante che guardava in direzione loro. Poi abbiamo un'altra bellissima immagine.
Questa è agghiacciante proprio.
Allora, questa è una pubblicità di abbigliamento per comunioni, per cui cioè lei è vestita
per cerimonia, perché potrebbe anche essere la damigella
della sposa.
Infatti. Sì,
comunque infatti lei è vestita da sposa. Sì.
Ma che ti fai la comunione con questo vestito scollato a 12 anni?
No, ecco, appunto, perché il disvestito è...
Però, hai capito, per l'età uno è la damigella.
Anche Kate
una damigella.
Cioè, alle spalle, completamente nude e con questo taglio del vestito all'altezza, diciamo, dell'inesistente seno, bocca rigorosamente semiaperta, truccata e sguardo che si vorrebbe intenso, con due propaggini praticamente laterali che ricordano veramente, insomma, le acconciature alla Candy e che richiamano proprio questa idea di ritualità. Il nome della bella marca di abbigliamento è tutta un programma, belle e giocose.
Poi abbiamo appunto un'altra immagine che riprende una bambina e un'altra bimba più piccola, una bambina che si prende cura di una bimba più piccola nel giardino di casa, perché appunto c'è anche il gattino, per dire, quindi c'è questo giardino,
ovviamente
il tè cioè, ovviamente, e la bimba che si prende cura di questa bimba più piccola. Ovviamente i colori dell'abbigliamento è rosa, violetto, fucsia, e i colori sono sempre tenui,
i capelli rigorosamente biondi. E una cosa che ci aveva colpito e che funziona abbastanza bene, insomma, a livello di confronto, è proprio l'utilizzo differente dello stesso tipo di cornice naturalistica, che svolge appunto una funzione diversa a seconda che il protagonista sia maschio o femmina. Prendiamo il tema del mare, che è uno scenario prediletto dalle pubblicità di abbigliamento, e vediamo le pubblicità di abbigliamento per maschi sullo sfondo marino e marittimo. In questa, per chi ci sta seguendo, ci sono due bambini, ovviamente anche biondi, una razza ariana praticamente, insomma, quella proposta dalla pubblicità, uno più piccoletto, uno più grande, sono sulla spiaggia, si vede sullo sfondo appunto il mare, e loro stanno facendo, diciamo, una cosa che sembrerebbe tipica dei bambini, cioè stanno probabilmente costruendo qualcosa. Quello più grandicello porta dei rami, l'altro lo guarda, quindi sono in relazione fra loro, e la sensazione che comunicano è quella di stare interagendo con il territorio nelle forme che sono proprie di quel territorio e nelle forme che sono proprie di quell'età, cioè stanno risignificando gli elementi dell'ambiente, i rami, in una direzione diversa che gli suggerisce la loro fantasia. Se invece guardiamo le pubblicità per bambine che hanno lo stesso sfondo, cioè il paesaggio marino, ovviamente la carrellata come al solito è agghiacciante. Partiamo da Patrizia Pepe.
Noi ridiamo qua dietro perché siamo proprio...
una delle immagini, delle marche più, diciamo, upper class appunto dell'abbigliamento per infanzia. E qui di nuovo c'è questa bambinella, l'avevamo vista anche nelle puntate precedenti, capello biondo, in questo caso anche nella versione ventosa, sguardo perso nell'infinito e obliquo, bocca serrata, postura appunto da top model. È appunto uno sguardo da adulto, uno sguardo ammaliante, uno sguardo di chi, insomma, come dire, non ti guardo ma so che mi stai guardando, no? Non te la do e non me la devi nemmeno chiedere, praticamente.
No, 12 massimo. Non ci arriva, che 12 comincia a essere sviluppata. Questa bambina è secca secca.
Vabbè,
piatta,
ma è
piatta.
Nordica, per cui sì, potrebbe anche averne 12.
Così colpito questo passaggio, perché diciamo il meccanismo degli sguardi è molto importante in pubblicità, e abbiamo trovato un passaggio che ci ha, insomma, così convinto da un libro che approfittiamo per citare perché è piuttosto interessante, di Saveria Capecchi e Elisabetta Ruspini, che si chiama Dai corpi esibiti, media, corpi e sessualità, dai corpi esibiti al cybersex. E c'è una riflessione all'interno di questo libro sul modo in cui funziona lo sguardo.
E infatti, appunto, dice che la condanna a cui sono destinate queste donne in erba è leggibile già dalle espressioni imbronciate a cui sono abituate dalle pubblicità di moda. I volti sono ritratti mentre lo sguardo vacuo, allusivo e cool è rivolto al nulla, le labbra serrate in una smorfia di serietà e di sfida, ma anche di noia precoce, assenti, spensieratezza e curiosità. Le pose sono quelle delle colleghe maggiorenni, semisdraiate con le gambe divaricate, con le spalle nude e le minigonne inguinali. Nelle altre immagini, che ritraggono bambine sulla spiaggia o riva al mare, infatti, abbiamo pose decisamente da adulte, che sembrano appunto in alcuni casi fermi immagine di sfilate.
Ad esempio, l'abbiamo già commentata, la riprendiamo, quella, per chi ci sta seguendo, che ha come scritta Welcome the Candy, e c'è, sì, no, lei effettivamente è proprio freak, insomma, la bambina di nuovo, insomma, che ha 7 anni,
avrà in miniatura.
Ragazzi, voi non sapete, no, questa bambina non ce l'ha 7, ce l'avrà 5, 6, 7, veramente, è piccolissima. Sì, è veramente piccola, non è che il fatto che l'abbiano truccata, c'ha la coda, sì, c'ha degli shorts inguinali, ma è veramente piccola, bassina.
E lei ha sullo sfondo appunto il solito mare, però appunto sta in una posa che è veramente il fermo immagine di una sfilata, mano sul fianco, anca pronunciata, sguardo ammiccante dal basso verso l'alto e espressione così facciale atteggiata veramente in quella dell'adulta Jennifer Lopez, anche una bambina. Con tratti appunto latini, esibisce un grande lecca lecca e ha proprio veramente un richiamo esplicito a tutto l'immaginario lolitesco possibile.
Io annovero anche questa foto tra le immagini pedopornografiche.
Questa è vagamente pedopornografica, il pantaloncino, l'anca scoperta, le natiche comunque che comunicano un senso di vitalità, di freschezza. Sì, effettivamente è raccapricciante. Accanto un'altra, due bambine,
sì, lo sguardo un po' così ammiccante, non so.
Quest'altre due bambine, anche queste bionde, uguali, speculari, sullo sfondo di un mare sereno, appoggiate a una palafitta, che guardano in maniera molto intensa verso la camera con le solite faccine carinissime, compiacenti, disciplinate. Sono proprio le faccine, come dire, che comunicano il senso, no, della bambina disciplinata, mite, mansueta. Mamma mia, veramente, cioè, espressioni che ci sono state comunicate, trasmesse veramente fin da quando eravamo piccolissime. Loro guardano lo spettatore, è molto evidente. E a livello generale, infatti, avevamo notato come c'è una differenza profonda proprio anche nel modo in cui sono posizionati i corpi all'interno dell'ambiente, no?
Sì, infatti appunto l'ambiente assume una funzione diversa, quindi per lui in questo caso l'ambiente mare, l'ambiente spiaggia sono qualcosa con cui giocare, un terreno da esplorare, un territorio da conquistare, anche da manipolare a proprio piacimento, e quindi da questo movimento, da questa attività il bambino trova piacere e divertimento, mentre per lei che in pubblicità appunto non è autorizzata a sporcarsi, non abbiamo ancora visto un'immagine con una bambina con la faccia sporca, che è molto facile vedere poi per strada una bambina di 4-5 anni con la faccia sporca di gelato, di pizza, di qualcosa. Lei invece no, è sempre candida, perfetta, ma
linda,
neanche una macchia. E appunto il mare è semplicemente lo sfondo è semplicemente una cornice, non è qualcosa che lei utilizza o manipola, e lei è, diciamo, il contenuto di questa cornice, quindi la realizzazione della bambina è l'essere, quindi l'essere bella, l'essere carina, l'essere guardata, quindi non fare delle cose da cui trarre una soddisfazione.
È sempre uno sfondo che in qualche modo quello del mare così come quello della natura, in realtà poi serve a potenziare quei valori di grazia, termine strategico veramente per tutta la disciplinazione del femminile, i valori di angelicità, di romanticismo, che sono quelli connessi ai ruoli tradizionali in cui le bambine più spesso figurano, appunto la sposina, la madre, l'essere, la creatura accudente con l'abnegazione al sacrificio personale. Lei fa delle cose che lui fa delle cose in pubblicità che sono molto più tipiche della sua età, lei invece è subito in qualche modo proiettata in ruoli più adulti, in funzioni sociali che saranno poi proprie di un'epoca successiva, insomma.
Allora, noi mettiamo la canzone Yell a cause des garçons, quindi a causa dei ragazzi, e poi arriviamo alle conclusioni.
Yes.
Torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, il martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. Il nostro numero di telefono per entrare in contatto con noi è 06 49 17 50 e siete all'ascolto di Mini Pimer, Stelle di Polvere. Stiamo parlando di immagini di abbigliamento, le norme che passano già appunto dalle immagini di abbigliamento che Daniela ed Elisa hanno trovato facendo su Google infanzia abbigliamento, e abbiamo trovato bel materiale di cui discutere. Siamo arrivate però alle conclusioni.
Per ricapitolare il percorso che abbiamo cercato di fare, insomma, attraverso queste immagini, si può riflettere intanto che ovviamente il corpo è centrale all'interno del modello di genere veicolato per lui e per lei. Ovviamente è centrale anche per la categoria merceologica che è reclamizzata, che è l'abbigliamento, quindi è evidente. Però questi corpi e gli sguardi che si associano, si invitano rispetto a questi corpi, sono rappresentati in maniera molto differente a seconda che si tratti di un lui o di una lei. Per lui, in linea di massima, il corpo è sempre uno strumento per fare qualcosa, per interagire con altri, e le attività in cui lui impegna il suo corpo, i giochi, i salti, eccetera eccetera, sono attività che forniscono appunto soddisfazione, come diceva Daniela, in sé per sé. Cioè si veicola un modello che anche a livello proprio di azione, di passatempi, è un modello autoriferito. Le bambine invece sono sempre rappresentate in pose e in situazioni narrative veramente in cui il corpo è uno strumento per apparire. Allora la gratificazione che si suggerisce che lei può e deve ottenere nella vita è una gratificazione che in qualche modo implica uno sguardo esterno, implica un pubblico. Cioè la bambina ha la misura della sua approvazione, della sua appropriatezza nello sguardo degli altri. È un modello eteroriferito. Non sosteniamo che per bambini e bambine in carne e ossa le cose vadano veramente in questi termini, però il modello che viene presentato ha veramente questi elementi proprio di continuità fortissima.
A questo proposito, appunto, vorremmo ricordare anche quanto detto da Elena Giannini Belotti nel suo Dalla parte delle bambine, che è del 73, in cui spiega come avviene questo radicamento dei modelli di ruolo di genere nel processo evolutivo. Dice appunto che le aspettative sociali esercitano un profondo condizionamento su bambini e bambine, e questo attraverso questo condizionamento il maschio inizia a essere considerato fin da piccolo per quello che sarà, mentre la femmina per quello che darà. Quindi Rito è molto collegato al modello sempre autoriferito o eteroriferito, e quindi si configurano fin da principio due destini completamente diversi, diversi ed opposti. Il primo è rivolto all'utilizzo delle risorse personali e altrui per realizzare se stessi, e quindi anche accondiscendendo a dei risvolti caratteriali egoistici, mentre l'altra, la bambina, viene segnata dalla necessità della rinuncia delle aspirazioni personali e la coltivazione delle virtù a cui gli altri possono attingere, quindi l'affidabilità, anche sempre comunque la bellezza, la disponibilità, l'affettuosità, la carineria, l'educazione e il sacrificio, che non può mai mancare se vuoi essere una vera donna.
Ci hanno fatto riflettere, con questo concludiamo e rilanciamo per la prossima puntata alcuni dei commenti che ci sono arrivati, e provo a sintetizzarli attraverso le parole di una collega che ha due figli piccoli, un lui di 5 anni e una lei di 2 anni, e che, diciamo, molto appassionatamente mi scrive: insomma, la trasmissione mi trova d'accordo, però ti immagini quanto io cerchi di evitare le induzioni sessiste nei miei figli, pur nella consapevolezza che non sono l'unica a esercitare un'influenza su di loro. E però, e questo è un punto fondamentale, devo ammettere che è possibile che ci siano delle differenze nella propensione per certi giocattoli, che sono molto intime e che forse fanno parte della natura maschio-femmina del bambino. Quindi lei solleva un punto che è un punto, diciamo, di grande contrasto e dibattimento su quanto sia la percentuale, diciamo, biologica, anatomica, in qualche modo i caratteri innati, e su quanto sia invece la responsabilità del processo sociale, culturale, in genere educativo. Non ci proponiamo di dare noi una risposta a questo, però vorremmo ripartire esattamente da questo punto, perché è un punto che si collega in maniera molto stretta al secondo interrogativo che lei mi rivolge, che tutte le volte, insomma, ci rivolgiamo anche fra di noi, cioè come se ne esce. Boh, ne parleremo insieme nella prossima puntata.
Che la prossima puntata è il 17 maggio, sempre alla stessa ora, alle 20:15, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, quindi sarà la
terza puntata di Stelle di Polvere, e appunto approfondiremo
inizieremo a parlare dei giocattoli.
Ah, benissimo. Vedi, io ho una domanda che oggi già ho aperto qui ai microfoni, tipo appunto, se una bambina perché poi ti spaventi, se una bambina è propensa, non so, vedi che le piace il bambolotto o il mocio vileda, va in giro, che fai? Io lo compri o non glielo compri? Però le piace? No, però non glielo devi comprare, perché sennò rinsaldi quello stereotipo. Che cosa devi fare? Io immagino che
non glielo puoi nemmeno vietare, perché sennò limiti la sua libertà, insomma, voglio dire, cioè, facciamo tanti discorsi sull'autodeterminazione, poi se c'è chi si autodetermina, voglio dire, a prendersi cura della casa e a
o almeno non solo quello, no? Non
ci sono... cioè, voglio dire, insomma, no? Non ci facciamo.
Ricordiamo poi che anche qualsiasi atteggiamento repressivo, oppure, cioè limitativo, poi produce l'effetto opposto, quindi forse è meglio comprarglielo e poi fare in modo che trovi più interessante qualcos'altro, e quindi dire vabbè, ho buttato i soldi, fa niente. Però oppure appunto trovare il dialogo con la bambina e trovare appunto...
Trovo interessante questa cosa, e vedo che avete avuto degli stimoli da parte di ascoltatrici e di ascoltatori, quindi non so, portateli la prossima volta, ne parliamo, apriamo questo dibattito, apriamo i microfoni e lasciamo lo spazio alle CLR e al 17, martedì 17.
Noi andiamo a combattere la repressione nei locali di questa zona nel frattempo.
Ciao.